ci siamo forse accorti che i testi della liturgia sono proprio quelli di Sant'Alessandro, della solennità del patrono di Bergamo, e quindi ci fanno perdere, potremmo dire, l'ultimo appuntamento dei cinque che in questo tempo estivo sono partiti con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ricordate, 4 settimane fa, 5 ormai. E poi da lì il discorso del pane di vita di Gesù. A più riprese, con lo spia ondate che è tipico dell'Evangelista Giovanni, Gesù, a partire appunto da quel pane che è stato condiviso e moltiplicato, aiuta e invita a fare il salto, vedendo in quel pane un segno, il segno di una realtà che è davanti agli occhi, e cioè è lui il pane disceso dal cielo. Ma cosa succede? Che di fronte a queste parole, un po' alla volta, tutti se ne vanno. E il motivo, l'Evangelista lo annota, perché questo discorso è duro. Un discorso duro. E allora, in una seconda battuta, Gesù si volge verso gli Apostoli, quindi verso i 12, e dice: volete andarvene anche voi? È una domanda che risuona fortissima nel Vangelo. Volete andarvene anche voi? E Pietro risponde: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Sant'Alessandro, in un certo modo, ha risposto a questa domanda. Volete andarvene anche voi? Aveva le musiche del mondo, aveva la carriera militare, aveva tante altre possibilità. Vuoi andartene anche tu, Alessandro? Vuoi andartene anche tu? E Alessandro dice, come Pietro, come tutti coloro che ancora una volta ci hanno trasmesso la fede, che vogliamo fare nostra, da chi andiamo, Signore? Tu hai parole di vita eterna. Parole di vita cosa vuol dire? Che fanno vita. Perché? Perché l'uomo ha bisogno di vita. Tant'è vero che tutto ciò che sembra compromettere la vita, noi immediatamente lo allontaniamo. Una fatica, una sofferenza, una malattia, la morte. Perché? Perché noi vogliamo la vita, vogliamo una parola che ci fa vita. Ecco, allora è bello recuperare un po' nei secoli fino ad oggi coloro che, come Alessandro, hanno risposto al Signore, alla sua domanda, con un'altra domanda, perché appunto è tipico delle persone intelligenti e capaci di fare domande: da chi andremo, Signore? E allora è bello pensare che anche tutta la comunità di Bergamo, tutte le comunità della Bergamasca dicano in questo giorno: da chi andiamo, Signore? Tue parole di vita eterna. Certo, la parola del Signore che abbiamo ascoltato ci aiuta anche a capire che credere è sempre anche un po' soffrire e lottare. San Paolo, nella seconda lettura, in quei pochi versetti che sono stati presi dalla lettera ai Filippesi, dice: a voi è stata data la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui. Uno dice: ma come? Già credere è qualcosa di grande? Faccio già fatica a credere? Tu, Signore, mi dici che anche per te devo soffrire? Sì? A voi è stata data la grazia non solo di credere in Gesù, ma anche di soffrire per lui. E ad esempio, quando noi diciamo: ma perché, Signore, tu mi chiedi di amare tutti? Non è un po' soffrire questo? Mi sto chiedendo: perché mi dici di soffrire? Quando mi dici: cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Quando mi dici: lascia che i morti seppelliscano le loro morti. Quando mi dici: oggi l'altra guancia. Quando mi dici: parti tu, fai il primo passo. Ma perché, Signore, non partirei io? È lui che ha sbagliato, è lei che mi ha fatto un torto. Parti tu. Vedete, a noi è stata data la grazia non solo di credere, ma anche di soffrire per il Vangelo. Non è la stessa cosa dell'amore. Chi ama anche si deve preparare a soffrire. Non è vero, genitori? Nei confronti dei figli, ma anche tra coniugi. Chi ama in una comunità è preparato a soffrire. Un prete soffre, sì, certo. Magari anche la comunità soffre per i suoi preti, per i suoi preti. Amare è sempre anche soffrire. Quindi Sant'Alessandro, attraverso questi testi della liturgia, ci mette di fronte una realtà essenziale, ma dentro le pieghe, il punto della nostra visione: credere e soffrire, amare e soffrire, credere e soffrire, quindi lottare. Non a caso, il primo testo ci ributtava nella storia di Israele, all'epoca dei Maccabei, pensate, Mattatia, il papà di sette figli, introdotto da quel l'ora della morte si avvicinava per Mattatia, il papà, ed è chiaro che dal papà dipendevano poi sette figli, sappiamo che moriranno tutti. Il papà non dice nel momento di estremo bisogno facciamo finta di, oppure annacquiamo un po' il discorso, no. Lui non prende in giro i suoi figli perché non prende in giro se stesso. Dice, ora figli, mostrate il zelo per la legge e date la vostra vita per l'alleanza dei nostri padri. E ancora verso la fine, figli, siate valorosi e forti nella legge, cioè nella parola del Signore, quella parola per cui credi, ami, quella parola per cui anche soffri. Alessandro il Maccabeo, coloro che ci hanno preceduto hanno vissuto questa esperienza e è la lotta appunto che ogni giorno si tratta di portare avanti, potremmo dire, per arrivare all'altra immagine di Sant'Alessandro, con una bandiera particolare. Sant'Alessandro era vestigio, cioè nella legione tebea portava il vestito, la bandiera, anche nel quadro illuminato della controfacciata, un quadro del Cesarini, è raffigurato il ginocchio con la bandiera. Cioè, qui si vede un po' Giglio, perché era il riferimento della legione tebea. Certo, poi nella storia è anche un riferimento al fatto che il sangue di Alessandro caduto in terra, secondo la leggenda, faceva sorgere gigli. C'è un quadro anche di Musei Vaticani di Ponziano Verini, che è latino di Gantino, 800-900, in cui c'è la matrona Grata, Santa Grata, che emana la testa di Giovanni Alessandro, confondo Giovanni perché mercoledì sarà la decapitazione di Napoli di San Giovanni, e sotto appunto questi gigli che stanno spuntando. Ma appunto, questo era vestibilo, portava la bandiera su cui c'era lo stemma della legione. Ma ci possiamo chiedere, se io dovessi sintetizzare in una immagine i valori che sono importanti per la mia vita, o ridurre i minimi termini della mia esistenza, con cosa la significherei? Quale sarebbe la bandiera che io posso tenere in mano e che gli altri vedendo possono dire, ah ecco è lui, ah è lei, guarda quel valore, guarda quella cosa su cui sta portando avanti la vita. Cosa avremo su questa bandiera? Qual è la bandiera che metteremo in mano? Vestibilifero della legione tebea. Una bandiera da portare. Cioè qualcosa per cui dare la vita. Qualcosa intorno al quale costruire la nostra adesione. Alessandro, non dimentichiamolo, era un laico. Cioè era un battezzato, come la maggior parte del popolo di Dio, battezzato. Non era né vescovo, né prete, né frate, né niente. Molte diocesi hanno certo dei patroni che sono dei santi vescovi, sacerdoti e via di seguito. Bergamo ha un laico, pensate un po'. Ed è il tempo questo, in cui continuamente, pensiamo anche alla riforma dei vicariati, ci viene detto, a partire dal tuo battesimo, cerca di essere corresponsabile della Chiesa. Attento, non solo collaboratore. Collaboratore potrebbe dire, io ti do una mano a fare questo, io ti monto questa scrittura, io ti metto a posto il quadro, io ti faccio corresponsabile. Cioè, non dare solo una mano, ma mettici il cuore, la testa, la passione, per trovare anche i modi per arrivare alle nuove generazioni, che siamo assieme, dei giovani e via di seguito. Questo vuol dire essere corresponsabile. Ecco, la laicità, l'essere laico di Alessandro ci stimola anche in questo. La bandiera in mano, quale? Cosa? Laico. Il mio battesimo, come lo vivo? E appunto, di questo battesimo cosa porto agli altri? Com'è la mia corresponsabilità? E da ultimo, Alessandro non ha scritto niente. Ci sono appunto santi che hanno scritto, che hanno fatto dei libri, dei trattati, delle preghiere, degli inni, dei cantici. Alessandro, da quanto ci risulta, non ha scritto nulla. Eppure ha scritto una pagina di Vangelo straordinariamente bella. Pensate che anche la città di Bergamo è segnata in quattro punti almeno dal passaggio dell'ultimo periodo di Alessandria, il luogo della cattura, la chiesa dei Cappuccini, il Borgo Palazzo. Voi guardate, entrando sopra c'è scritto Santo Alessandro in cattura, lui è stato catturato, portato e giustiziato. Poi Santo Alessandro in colonna, la colonna ricorda il luogo del suo martirio. Poi Grata lo porta verso Città Alta, unendo mirabilmente la Città Bassa alla Città Alta, la Bergamo di sotto e la Bergamo di sopra, e quel sangue che cade faceva guardare i gigli, Santo Alessandro in Pignolo, Santo Alessandro della Croce, fino alla sepoltura, Santo Alessandro dietro la Marianna, adesso per intenderci, dove c'era la prima cattedrale di Bergamo, distrutta poi nel 1500 dai Veneti per il tracciato del mura. Ma appunto questi luoghi ci dicono che, pur non scrivendo libero, pur non scrivendo qualcosa, tu in ogni caso scrivi una pagina di Vangelo vivo e vivi, perché i luoghi in cui passi sono segnati dal tuo essere, dal tuo fare, dalla tua testimonianza. Allora, da Sant'Alessandro, dalla parola di Dio, raccogliamo proprio questa sollecitazione, pensando che anche a noi lo Spirito ci è dato non solo per credere, ma anche a volte per soffrire per questa fede. Non solo per amare, ma anche per saper soffrire per amore.